non è tanto che noi dobbiamo sforzarci di amare Dio, ma piuttosto dovremmo imparare a lasciarci amare da Lui. Non siamo tanto noi a cercare Dio, ma è Lui che viene a cercarci. A volte confondiamo la nostra fede come il cercare Dio, il trovarlo a tutti i costi, sforzarci in tutte le maniere per trovarlo, per possederlo, per conoscerlo. E invece dovremmo avere la leggerezza di comprendere che è Dio a prendere l'iniziativa, è Dio che fa il passo verso di noi, è Lui che ci conosce, è Lui che ci ama esattamente per quello che siamo. Straordinario questo primo versetto del Vangelo. Gesù vide il cieco nato ad un angolo. Migliaia di persone sono passate in quella piazza, su quella strada. Era da anni che quel cieco che faceva il mendicante, così ci dice Giovanni, era lì. E nessuno l'aveva visto. E nessuno aveva dato importanza a lui. Gesù passa una volta e lo vede. E forse è questo quello che dovremmo sentirci addosso questa sera. Lo sguardo di Gesù che non giudica, ma che ama. Non è tanto l'idea di dire Dio ti guarda per controllarti, per dirti quello che devi fare, per dire i tuoi errori, i tuoi difetti, ma piuttosto il contrario. Dio ti guarda per aver cura di te. Dio conosce esattamente quello di cui noi abbiamo bisogno. Conosce le mie bellezze, come i miei dolori, le paure. Dio riesce a vedere una formica nera su una pietra nera in una notte nera. Lui la vede. Perché gli sta a cuore. Perché a Dio noi gli interessiamo. Ed è Lui a cercarci nella notte. Ed è Lui a fare il possibile che noi ci avviciniamo a Lui. Invece noi uomini e donne di questo tempo pensiamo esattamente il contrario, che dobbiamo essere noi a sforzarci di cercarlo, di trovare, come se la fede fosse qualcosa che dipendesse tutto da noi. Dipende da Lui, è Lui a cercarci, è Lui a venire incontro a te, incontro a me, incontro a noi, perché Lui è amore e l'amore non può fermarsi, l'amore ha bisogno di muoversi, è in cammino. Ecco perché Gesù è l'uomo che cammina, per dire che l'amore è in continuo movimento. Dio è un cercatore di uomini e di donne per dargli amore, per dargli cura, per dirgli io sto con te, io sto dalla tua parte e verrò io a cercarti. Quanto mi piacerebbe che ciascuno di noi smettesse di cercare Dio. Quello sarebbe il momento in cui tu lo cominci a trovare. Quando mi piacerebbe che ciascuno di noi imparasse a smettere di cercare l'amore, e sarà in quel momento che l'amore verrà a cercare noi. Dovremmo diminuire il nostro io, il nostro ego, la nostra centralità, come se tutto dipendesse da noi. C'è un margine di mistero nella vita che a volte noi facciamo abortire, non gli permettiamo di sbocciare, di essere vivo in questa vita, perché tutto deve iniziare e finire in noi. Allora Gesù, in questo rigo fantastico, in questo incontro con questo cieco nato, ce lo dice, Lui a vedere il cieco. Ve lo ripeto, migliaia di persone passavano lì e nessuno se lo filava. Lui lo vede, è il primo a vederlo, ed è il primo che vede te, che vede il tuo dolore, che vede la tua sofferenza, che vede le tue difficoltà, che vede le tue bellezze e vede le tue gioie. Lui a vederle per amore, non per giudizio. Lo sguardo di Dio è uno sguardo di tenerezza, di misericordia verso tutti, senza escludere nessuno. Dio non si dimentica di nessuno. Dio non si dimentica degli uccelli del cielo e dei giri del campo, come potrebbe dimenticarsi di me? E non si è dimenticato neanche del cieco nato. I discepoli, un po' come sempre, non capiscono nulla di quello che fa Gesù, vanno con la loro mentalità chiusa, ottusa a volte, e partono dicendo chi ha peccato? Lui e i suoi genitori per cui lui nascesse cieco. La mentalità ebraica, assurda, quasi una bestemmia, pensa e pensava che chi nascesse con qualche deformazione fisica o mentale oppure con una sofferenza era a causa dei suoi peccati. Cioè, nel senso che la mentalità ebraica pensava questo, che se tu nascevi cieco, storpio oppure con qualche malattia è perché te la meritavi, perché avevi peccato e in qualche modo dovevi scontare quel peccato con quell'offesa. È una bestemmia. E i discepoli però ebrei, anche loro, non avevano ancora compreso che Gesù era venuto a portare la novità, la buona novella, si convincono anche loro e cominciano a dire: chi ha peccato? Dove dobbiamo trovare l'errore perché questo si è meritato di nascere cieco? Quante volte assumiamo anche noi ancora questa mentalità e pensiamo che quella malattia che ci portiamo dentro, quella morte improvvisa della persona a noi cara, quel dolore, quella paura, è perché Dio in qualche modo ce l'ha mandata, perché probabilmente qualcuno ha sbagliato. Quante volte siamo lì a dire: ma che male ho fatto Dio per meritarmi questo? È la stessa mentalità ebraica di chi non ha capito nulla, che il male non viene da Dio, che una malattia non viene da Dio. Geniale Gesù, è cieco perché lui si manifestassero le potenze di Dio, perché lui si manifestasse la gloria di Dio. Quella malattia, quella cecità è una benedizione per Gesù. Nessuno ha peccato. Non stiamo dietro lì a quell'idea di dirci: che male ho fatto, qualche motivo ci deve essere perché sono così, perché sto vivendo questo, e stiamo lì a scavarci dentro a trovare le nostre colpe o le colpe degli altri o la colpa di Dio, come se ci meritassimo le sofferenze. Nessuno si merita la sofferenza e non c'è peccato che possa darci un male, tanto più che Dio può fare una cosa del genere. Piuttosto Dio toglie il peccato, guarisce l'errore, guarisce la malattia, trasforma la paura in strada, trasforma il dolore in amore. E allora Gesù, meraviglioso come sempre, è cieco perché ora ve lo dimostro io, perché forse quella malattia, quella situazione che stai vivendo, quella paura, probabilmente ha un senso, probabilmente non è qualcosa che tu hai ricevuto per qualche male commesso, assolutamente, ma stiamo impazzendo a pensare una cosa del genere. E a volte però ci si cade in questa mentalità piccola. Gesù lo dice chiaramente: ora vi faccio vedere io. Prende del fango, sputa per terra e mette questo fango e questo sputo sugli occhi del cieco. Geniale. Uno, Gesù compie il miracolo e guarisce con quello che c'è. Vuoi guarire? Vuoi uscire fuori allo scoperto? Prendi quello che c'è. Un po' di sputo e un po' di fango, ragazzi, ce l'abbiamo tutti. Non dobbiamo andare a cercare fuori di noi o chissà altrove gli strumenti di guarigione. Noi stiamo lì ad aspettare che accada qualcosa di extranaturale. Gesù sempre compie miracoli con quello che c'è, con quello che ha: lo sputo e il fango. Due motivi. Uno, perché l'Evangelista ci sta dicendo che Gesù sta ricreando quest'uomo e sta ridando vita. Ve lo ricordate nella Genesi, Dio Padre, quando fa la creazione, di che siamo fatti noi? Non dimentichiamocelo mai, siamo fatti di un po' di sputo e un po' di fango, veniamo da lì. E la Genesi parla proprio di alito di Dio, e quindi lo sputo, l'alito per fare una cosa poetica e caruccia, ma era lo sputo, e il fango, cioè la terra. Lei impasta e crea l'uomo. Gesù sta ricreando quest'uomo, gli sta dando la vista, gli sta dando la vita, lo sta rimettendo in gioco, perché lui si era messo ai margini, perché l'avevano messo ai margini. Gesù lo mette al centro di nuovo e lo ricrea. E lo ricrea con un po' di sputo e un po' di fango, elementi semplici che ciascuno di noi ha. Dovremo solo imparare a prenderli e metterci sugli occhi. Perché il secondo passaggio è proprio questo: mettere il fango sugli occhi. Questo secondo passaggio è fondamentale se vogliamo veramente guarire. dobbiamo dirci chi siamo, dobbiamo utilizzare i nostri limiti, i nostri conflitti, dobbiamo usare anche quello che ci fa schifo di noi, che noi stiamo rifiutando, che noi stiamo allontanando per guarire. Perché se non prendiamo quello che stiamo rifiutando di noi, non ci salveremo mai. Perché non mi stancherò mai di condividerlo con voi, perché spesso quello che rifiuti potrebbe diventare ciò che ti guarisce. Quello che stai rifiutando di te, che non accetti del tuo carattere, delle tue debolezze, che ti vergogni, oppure quella persona che stai rifiutando, quella disperazione che ti porti dentro, quel dolore, quella malattia che non hai accolto e con cui ci stai facendo guerra ancora, fin quando tu non la prendi, non te la metti sugli occhi, te la spalmi e l'accogli e dici: questa è parte di me, non è tutto di me, ma è una parte, e me la metto sugli occhi, io non guarirò mai. Perché quello che rifiuto potrebbe diventare ciò che mi salva. Anche quella persona che sto rifiutando dalla mia vita, per il semplice fatto che la sto rifiutando, la sto emarginando, potrebbe diventare ciò che mi salva, ciò che è importante per iniziare il mio processo di guarigione, cioè di rivedere di nuovo, oppure di vederci chiaro, di avere altri occhi. Naturalmente Gesù non si ferma lì, e anche noi non dobbiamo fermarci a spalmarci il fango sugli occhi, perché ne ho conosciuti troppi di adulti e di giovani che si fermano lì, che vivono una vita a calimero, a lamentarsi, a dire: io sono così, ho questi limiti, ho capito tutto di me, ho queste difficoltà, e a piangersi addosso. Non serve a nulla, perché c'è un altro passaggio. Gesù dice al cieco: va nella piscina di Siloe e lavati, cioè lavati. Ora che hai capito chi sei, ora che ti conosci meglio, l'hai familiarizzato con i tuoi difetti, con quello che rifiuti l'hai accolto, l'hai abbracciato, ora lavati, togli il fango dagli occhi. Non puoi portartelo per tutta la vita, non si può campare tutta la vita pensando e mettendo al centro dei nostri pensieri quel dolore, quell'errore fatto o quella persona che ci ha fatto del male. Io devo lavarmi, devo attraversarla, devo superarlo questo, perché non posso vivere costantemente con il fango sugli occhi. I tre gesti, i tre movimenti di quest'uomo straordinario: egli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Ecco il cammino. Ogni volta che ci imbattiamo in una scelta, in una decisione, in uno spazio di vita, questi sono i tre movimenti. Egli andò, muoviti, fa qualcosa, prendi una strada, prendi una decisione, alza il sedere dalla sedia e comincia a camminare. Non è che per forza deve essere chiaro dove devi andare, ma tu cammina, muoviti, fa qualcosa. Egli andò. Dovremmo deciderci un po', non possiamo stare lì a chiuderci dentro di noi, a isolarci e a pensare di fare bene così. Devi muoverti, non puoi stare perennemente con quel dolore tra le mani, con quella situazione appesa. Non puoi vivere per l'abitudine, perché il dolore può diventare un'abitudine, la sofferenza può diventare un'abitudine e ce la portiamo avanti per tutta la vita. Invece devi andare, devi accogliere una novità, devi spaccare quel vasetto, perché devi capire che cosa c'è dentro, devi in qualche modo infrangere quell'abitudine, quel velo a volte che ci mettiamo addosso. Devi andare. Egli andò, si lavò e quindi si tolse questo fango e tornò che ci vedeva. Il terzo è più difficile. Egli tornò. A me mi fa impazzire questa cosa, perché è di una fedeltà unica. Cioè Gesù dice: va, muoviti, prova a fare un cammino dentro di te, attraversa i mari, le tempeste, i deserti, lavati pure, ma poi torna. Torna nella tua vita, torna ad abitare la tua vita, ma con altri occhi. Perché non è sempre vero che per forza per cambiare vita devo cambiare moglie, devo cambiare marito, devo cambiare lavoro, devo cambiare città, devo cambiare amici. A volte è necessario solo tornare nella tua vita con altri occhi e vederci chiaro e vedere la verità della vita così com'è, perché questo è il cammino che fa fare Gesù a questo cieco nato. Lui tornò che ci vedeva, tornò e capì che doveva accogliere la sua condizione, ma vederla in un'altra maniera e cominciare ad essere se stesso. Questo è la genialità di Gesù, il miracolo, la guarigione che ciascuno di noi desidera e ciascuno di noi può avere, solo se lo vuole, solo se si muove, solo se decide. La strada si chiarisce percorrendola, non prima, non preoccupatevi, vai, non possiamo stare lì perfettini a capire dove andare, calcolare sempre prima il percorso. Improvvisa, inventa, usa la fantasia nei tuoi percorsi, nei tuoi problemi, perché chi l'ha detto che i problemi bisogna risolverli sempre nella stessa maniera? Prova a fare altro, prova a intervenire in altre maniere, ma poi torna ad abitare la tua vita. E questo cieco nato, di cui non si dice mai il nome, avete fatto caso, i farisei e i sadducei qui cominciano, ma non lo chiamano mai per nome, perché a loro non gli interessa quest'uomo. A Gesù gli interessa la persona, i farisei gli interessa la legge. Di che cosa si preoccupano loro? Che Gesù ha fatto il miracolo di sabato e che non si poteva fare di sabato e che non ci credono, stavano lì a vedere chi, vediamo chi di loro cade nel trabocchetto, così lo chiama il Cristo, così possiamo farlo fuori. A loro che quest'uomo ci vedeva non gli interessava nulla, perché uno dei rischi più grandi è che quando uno torna nella propria vita con altri occhi e continua a dire sono io, per la prima volta sono io, sono libero, sono me stesso, gli altri non ti riconoscono. Il rischio della guarigione, ecco perché è una decisione importante di chiedersi vuoi veramente guarire? Gesù lo chiede sempre, ve lo ricordate in altre occasioni, sembra banale, va davanti a lui uno storpio, un cieco e gli dice vuoi veramente guarire? E che diavolo? Certo che un cieco vuole guarire, che uno storpio vuole guarire, non è così. E non è detto neanche che tu vuoi guarire, perché a volte noi non vogliamo guarire, perché non ci piace la soluzione, perché non ci piace uscire allo scoperto, perché è rischioso essere se stessi, perché non comincia la gente che ti sta vicino, è la prima che non ti riconosce, ti dice ma non ti riconosco più, ma sei diverso, cioè da prima, ma forse sei impazzito, oppure ti preferivo prima. Ecco, queste sono le frasi famose che ci dicono che finalmente stai sulla strada giusta. Quando gli altri cominciano a dire non ti riconosco più, ma sei diverso, ma che ti hanno fatto, ma che sei diventato, ti preferivo prima, certo ci si preferiva cieti all'angolino a mendicare, perché vi siete mai chiesti come mai all'inizio del Vangelo da anni quel povero cieco stava a un angolo della piazza e nessuno se lo filava, anzi faceva comodo a tutti, ma stavano lì. Ora che ci vede diventa il problema, diventa un caso di Stato, cioè tutti, non è possibile che tu ci vedi, tutti si interessano di lui, ma tutti non lo riconoscono, i suoi genitori per paura, perché anche loro mettono avanti la legge, è meglio coprire che cosa è successo, ora questo è se stesso, è meglio tenerla a bada, perché possiamo dircelo tra noi, che veramente ci fa più comodo sentirci tutto sotto controllo, etichettarci un po', conoscersi bene e dire io conosco benissimo te, tu conosci benissimo me, so le tue mosse, so quello che pensi, quello che dici, perché vogliamo un controllo. Un po' ci fa piacere che siamo un po' tutti ciechi, che non vediamo le cose così come sono, perché appena qualcuno comincia a dirci, a vedere le cose così come sono, ci spaventa, ci dice no, aspetta, troppa autenticità, troppa verità, troppa luce, no, mettiamo un po' la penombra, meglio, stiamo un po' tutti quieti, tutti tiepidi. Gesù non è venuto certamente per questo, è venuto per dare luce, per far vedere chiaro. E questo poveraccio, ve lo immaginate, lo spiega 4 volte, ma io non lo so, io so solo che ci vedo, sono io, non mi dico sono io. Cioè quante volte ci è capitato di dire oh, per una volta che sono stato me stesso tutto sto bordello? Sì, perché è così, perché accade così. Quando uno comincia a essere se stesso per la prima volta, a giocare a carte scoperte, essere vero, succede attorno a noi tempesta, perché non siamo più abituati alla verità di noi stessi, perché ci siamo messi lì a fare il giochino del coprirci, del mascherarci, del metterci sempre il cellophane addosso, di separarci. Allora questo povero cieco che comincia a vederci, comincia a dire sono io, fa paura, non va bene più, ti preferivo prima, tutti lo dicono. Conseguenza finale, lo cacciarono fuori, perché questo è il rischio. Io lo so che non vogliamo guarire per questo, perché non vogliamo essere cacciati fuori, perché a noi ci piace stare sempre dentro, e chi è fuori ci fa paura. E lo cacciarono fuori, perché questo è il rischio che ciascuno di noi corre se vuole veramente guarire. Gesù voleva lui guarire, ecco perché l'hanno fatto fuori, anche a lui. E quante persone abbiamo conosciuto nella nostra vita che hanno voluto fare sul serio e le hanno cacciate fuori, l'hanno emarginate probabilmente, e a volte noi questo ci pesa, essere se stessi. Ma se tutti noi cominciassimo invece a voler essere se stessi, non ci sarebbe più un dentro o un fuori. Esiste un fuori perché non tutti vogliamo essere noi stessi, non tutti vogliamo vederci chiaro, aprire gli occhi e dire io ora ci vedo, e una volta che ci vedo non voglio tornare più indietro. Infatti lo cacciarono fuori, Gesù capì che l'avevano cacciato fuori e lui continua la sua vita, questo cieco. L'augurio che vogliamo farci è proprio questo, che anche noi possiamo realmente tornare a vedere. E chiediamoci questa sera, ma tu vuoi veramente guarire?